undicesimo. La grande sala era affollata. Si udiva un mormorio di voci, lo strascinar delle sedie, delle risa sommesse, e dalla stanza accanto giungeva l'ininterrotto acciottolio delle tazzine. Il reverendo Arthur aveva dato alla sala una nuova disposizione e tutti erano concordi nel riconoscere che il nuovo aspetto era superbo. Qualcuno era persino giunto a dire che era unique, ma in realtà il reverendo Arthur l'aveva copiata dal malfamato caffè Chantal locale. Negli intervalli sarebbe stato servito caffè e tè e pareva che fosse assicurata per tutti un'ora piacevole. Senza desiderare in alcun modo di precorrere gli eventi, dirò che la serata avrebbe potuto riuscire splendida se il numero 4 del programma fosse stato il numero 15, vale a dire l'ultimo. Il numero 4, in seguito allo spostamento avvenuto, era Monologo drammatico, signor Roderico Nape, l'assassinio di Fair Lake Grange, anonimo. Quando il duca e Hank arrivarono, tutti i sedili erano occupati, gli zelanti organizzatori del trattenimento stavano facendo prendere posto ai ragazzi delle scuole. Sir Harry, il suo simpatico figlio, avendo visto un tavolino e due posti riservati, avevano pensato senz'altro che fossero per loro e avevano cercato di prendere posto, ma Alicia, con molto tatto, aveva fatto notare che si avevano diritto di sedere al tavolo del vicario, avendo concorso generosamente alle spese del concerto. Quando pochi minuti più tardi il duca e Hank occuparono i sedili al tavolino delle signore, Hals balzò in piedi con un'esclamazione potente. Quando Alicia sorrise loro col suo più dolce sorriso, egli si abbandonò sulla sedia e quando il duca, stretta la mano della fanciulla, la tenne per un ingiustificato spazio di tempo fra le sue, Haltaner disse qualche cosa fra sé che non era in armonia con l'atmosfera della serata. «Avete visto, papà, che quel dannato farabutto è alla tavola di Alicia? Ho quasi desiderio d'andargli vicino e di spaccargli la faccia». Sir Harry aveva visto il dannato farabutto e aveva tirato un sospiro di sollievo. In vero, l'aveva cercato con lo sguardo al primo entrare nella sala perché l'ansietà di Sir Harry in quel momento era principalmente un affare di date. Mettiamo oggi il 20. 20 più 8 uguale 28 e l'ironic non toccava Quinstein. Sir Harry si sentiva felice perché pensava che in quella propizia giornata la Red Hem Line e la Norddeutscher Line avevano iniziato la loro famosa gara attraverso l'Atlantico. L'Ironic aveva il vantaggio di 12 ore alla partenza, aveva lasciato Liverpool alle 4 del pomeriggio. Non toccava Queenstown, ripeté mentalmente Sir Harry. Il Crown Prince Olaf aveva dovuto salpare da Amburgo alle 7 pomeridiane, ma doveva rifarsi sulla distanza. Occupato in queste riflessioni, non fece molta attenzione all'indignazione del figlio e gli chiese invece: «Avete quel ritaglio di giornale, Hal?» «Quale ritaglio?» chiese Hal aggressivamente. «La citazione a comparire. Domani potrete farla vedere al vostro amico», rise maliziosamente. Strano abbastanza, il soggetto della gara sull'Atlantico si discuteva allo stesso momento a un altro tavolino ed era venuto in seguito ad un'osservazione sullo spostamento del concerto. «Sarebbe stato peccato che il concerto fosse stato rimandato alla settimana ventura», disse il duca. «Perché?» Alice lo guardava di sopra il ventaglio. «Perché la settimana ventura, mercoledì, devo partire», gli disse tragicamente. Alice non cercò di nascondere la sua dolorosa sorpresa. «Coraggio», le disse il duca, «non starò via più di una quindicina di giorni». «Andate in America?» Sul viso della fanciulla si era diffusa un'espressione di allarme. «Pensate a Bill Slewer?» «Sì», confessò. «Oh, non è una vendetta che mi induce al viaggio», disse il duca leggermente. «È qualche cosa di meno romantico. Quando un uomo è solo può lasciare che il suo denaro vada anche al diavolo, ma quando ha moglie...» «Avete parlato?» «No», disse Alicia e guardò il programma. «Quando un uomo ha una moglie che è certamente prodiga, siete sicura di non aver parlato?» E la scosse il capo. «Bene, in questo caso deve dare un'occhiata alle sue miniere d'argento, alle sue cartelle di rendita, eccetera. E inoltre...» Qualche cosa nel suo tono li fece alzare il capo e incontrò lo sguardo del duca che le sorrideva, tra imbarazzato e divertito. Bene, io ho una sensazione strana, quasi di presentimento in questi giorni. E Hank ne ride e dice che è tutta colpa vostra. Ma che avete? Non so, una sensazione terribile, disse lentamente, una specie di incertezza riguardo alle mie proprietà. Qualche cosa come. Non so spiegare. Egli finì quasi lasciando cadere la frase ed ella se ne irritò. Rimasero silenziosi per qualche tempo, poi Hank disse: Anche se il concerto fosse stato rimandato a mercoledì 21, Duca, prendendo poi l'espresso di mezzanotte a Houston, doveva esserci stata una comunicazione telepatica tra Sir Harry e il Duca perché questi disse: L'Erronic non tocca Queenstown. Si alzò un caloroso applauso indirizzato al vicario e il suo pubblico gli sorrise incoraggiante. Egli parlò, disse che era compiaciuto per il concorso di quella sera, tanto più che in seguito al rinvio aveva temuto compromesso l'esito del concerto. Sir Tanner, applausi, il cui nome egli sapeva essere noto in Inghilterra, si avventurò audacemente, aveva desiderato assistervi. Ed era stato così munifico nel suo obolo che si era ritenuto in dovere di compiacerlo. Siccome a questo punto pareva opportuno applaudire, il pubblico scienziosamente applaudì. Essi erano raccolti per uno scopo eccellente, proseguì il vicario. Il debito per l'organo aveva interessato vivamente i signori che amministravano gli interessi della Chiesa. Bene, bene. E quel trattenimento era stato ideato perché l'introito andasse a ridurre il passivo. Per la generosità dell'offerta, egli doveva citare il nome del duca di Montvilliers. Evviva, evviva! Il gentiluomo che si era sempre mostrato volonteroso di prestare il suo concorso a beneficio della Chiesa. Alice guardò il duca per vedere come aveva accolto quel cortese omaggio. Lo vide con le braccia conserte e il viso grave accettare con superba coscienza del proprio merito quel tributo immeritato. Che vanaglorioso siete! Trovate, le chiese per nulla confuso. Il duca doveva cantare. Poi il signor Slew era un signore americano che aveva passato molti anni nelle selvagge foreste dell'West, avrebbe offerto uno speciale trattenimento, fantasia alla pistola, grida di evviva dei giovanotti. Poi dovevano seguire altri trattenimenti di canto e recitazione che avrebbero vivamente interessato il pubblico. Il primo numero del programma, il vicario disse consultando il foglio, un assolo per pianoforte sarà eseguito dalla signorina Keuter. Applausi. Mentre il chiaro di luna sul Danubio bagnava Brooklyn nei suoi effluvi sonori, Anka aveva avvicinato pian piano la sua sedia a quella del duca. Penso che sparare sia oggi sinonimo di uccidere per Sluer, disse laconicamente. Ve ne andrete prima d'allora? Il duca scosse la testa. Quando Bill farà i suoi giochi da circo, io lo ammirerò proprio di qui, disse con fermezza. Non dovete fermarvi, disse Hank. Il duca era saldo nel suo proposito, le previsioni di Hank erano esatte. Ma il duca non era là quando Sluer avrebbe dovuto prodursi con le sue fantasie alla pistola. E non c'era neppure Sluer, perché Roderico Nape. Col suo raccapricciante monologo aveva sconvolto l'ordine delle cose. Egli si era trovato a dover affrontare il pubblico mentre non era molto sicuro di sé. Gli mancavano alcuni punti per raggiungere la perfezione e sedeva in preda a tristi presagi, maledicendo la sua follia e l'indolenza che lo aveva fermato alle prime ripetizioni della sua parte. L'annuncio, l'assassinio di Fairleigh Grange, monologo recitato dal signor Roderico Nape, risuonò come fatale richiamo al giovane detective, che salì il palco inciampando e tenendo il rotolo del manoscritto con una stretta nervosa. Cominciò a parlare con voce monotona. Sono passati molti anni dall'inizio della mia carriera e per le gravi cure i miei capelli si sono fatti bianchi. Eppure mi par ieri, eccetera, eccetera. Egli allineava le frasi in una maniera orribile, distruggendo in gran parte l'effetto della sanguinosa tragedia. Il pubblico sedeva tranquillo e si comportava decorosamente, ma si rifiutava di fremere. Il signor Nape riconobbe il fallimento della sua prova e titubò così miseramente che il duca provò sincero rincrescimento per lui. Ora stava per arrivare al punto del monologo in cui doveva estrarre il giornale e leggere l'annuncio, punto verso cui anelava come il viaggiatore del deserto anela all'oasi, perché, dovendo tastare nelle tasche, avrebbe potuto attardarsi un poco per raccogliere i suoi pensieri sparsi. Infatti, mentre con mano tremante estraeva di tasca il foglio ritagliato e lo stendeva, la sua voce acquistò maggiore sicurezza. «Vediamo, rileggiamo ancora cosa dice il giornale». Guardò la sottile striscia di carta e lesse. Sì, lesse, sebbene avrebbe dovuto avvedersi che quello che leggeva non aveva nulla a che fare col complotto del delinquente del suo dramma. «A chi può interessare?» lesse, poi fece una pausa. L'uditorio si fece attento. «Nel distretto di Nevada», Hank strinse il braccio del duca. «Prendete nota, George Francisco Louis, duca di Montvilliers, che siete stato citato su istanza di Harry Sleaford di Colorado Springs, Harry B. Sand di New York e Sir Harry Tanner di Montlake, Inghilterra, a presentarvi per stabilire il vostro diritto su Silver Streak». «Fermo!» Sir Harry, col viso congestionato e le vene delle tempie turgide, era balzato in piedi. «Prego, signor Nape, continuate», era la simpatica voce del duca. Come in sogno, il signor Nape obbedì. Nella sua perdonabile agitazione saltò alcune righe. «E quindi io cito il predetto George Francisco, duca di Montvilliers, a comparire davanti a me alle ore 10 antimeridiane del 28 ottobre 1907. «Il 28 ottobre», esclamò Hank, «oggi è il 20, il vapore è partito». Egli udì la risata dura e trionfante di Sir Harry Tanner, poi le parole. «L'Ironic non tocca a Queenstown». «No», disse il duca, «ma il vapore tedesco passerà lo stretto di Dover fra due ore».